Carissimi amici di Radio Missione Francescana, un cordiale saluto da sottoscritto Rusconi e dal mio caro amico Giorgio Dini. Ciao Giorgio.
Ciao, ciao Gigi, ciao.
E dico anche un saluto da Vladimir, caro Vladimir, che è il nostro tecnico. E un cordiale saluto va al nostro ospite.
Buongiorno.
La dottoressa Martina Di Fonzo, educatrice sanitaria, e abbiamo intitolato la nostra intervista Autismo, persona sconosciuta. Vi presento la dottoressa Martina Di Fonzo. Io ho letto due lauree. Sì. Una sulla la sindrome di Down e sull'Alzheimer e una sulla disabilità durante il Covid. Sì. Solo due lauree. Ma quello che ci ha messo la pulce nell'orecchio a me e a Giorgio, un corso di perfezionamento sull'autismo e lavori in servizi per persone adulte con disabilità intellettiva da 5 anni. E infatti io e Giorgio abbiamo pensato di parlare di autismo e finalmente abbiamo trovato una persona che vive e lavora accanto a queste persone che soffrono del cosiddetto spettro autistico. Grazie dottoressa Martina Di Fonzo. Adesso io lascio la parola a Giorgio, ma prima di lasciare la parola a Giorgio vi devo dire che siamo in diretta e quando noi siamo in diretta chi vuole fare una telefonata per avere magari dei chiarimenti dalla nostra ospite può fare lo 0332 264 266. Ripeto 0332 264 266. Giorgio, tocca a te.
Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Il titolo della trasmissione mi è particolarmente interessante perché è un titolo che mi fa pensare, mi fa riflettere e mi fa dire: ma la persona autistica, considerando diciamo persona sconosciuta, può essere in mezzo a noi? Questo è importante capirlo. Magari è una persona che ha un disturbo più lieve degli altri, però può essere intorno a noi. Altra cosa che le chiedo, si parla sempre di persona autistica, non di paziente autistico. Questo lo deve specificare perché voi volete che si parli della persona. E poi, ultima cosa, parliamo di persona con spettro autistico. Perché viene usato lo spettro? Cos'è? Cosa si intende, dottoressa Di Fonzo?
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, sì. Sicuramente si parla, abbiamo deciso di chiamare persona sconosciuta. In parte in realtà quando si parla di autismo pensiamo tutti di essere grandi esperti, no? Sì, ma tu sei un po' autistico, fai così perché sei un po' autistico. Quante volte magari l'abbiamo detto, ce lo siamo sentiti dire, no? Esatto. Quindi proprio come battuta. In realtà poi la persona autistica ha delle caratteristiche talmente ampie, le persone con autismo hanno caratteristiche talmente tanto ampie, talmente tanto differenti tra di loro, che in realtà poi sono in pochi quelli che realmente riescono a individuare quelle che sono le caratteristiche reali, i bisogni reali e le difficoltà reali delle persone con autismo. Parlo appunto di persone, non di pazienti, perché non è una malattia, è una condizione, una modalità di funzionamento della persona, per cui io come educatrice, ma in realtà tutti gli altri professionisti che prendono in carico la persona, si stanno relazionando non con una parte del corpo malata, come potrebbe essere un medico, ma in realtà neanche il medico si prende mai in carico solo la parte della persona malata, ma stanno prendendo in carico la persona con il suo funzionamento, la persona che entra in relazione con altre persone, la persona che deve vivere la sua vita, la sua quotidianità. Quindi quello che faccio io come professionista, che fanno i miei colleghi come professionisti, è quello di prendersi carico la persona globalmente, per far sì che la sua vita, io parlo spesso di qualità di vita, quindi la sua qualità di vita sia il più possibile elevata. Far sì che il suo funzionamento sia quanto più possibile adeguato in parte a vivere una vita che sia degna di essere vissuta e che gli possa permettere di mettere in campo tutte quelle che sono le qualità che la persona ha, perché come ognuno di noi ha delle qualità, delle caratteristiche, è giusto che la persona con autismo, la persona con disabilità in generale, possa mettere in campo nel migliore dei modi quelle che sono le sue potenzialità.
Lo spettro di questa persona.
Lo spettro, si parla di spettro autistico nel DSM-5, che è un tecnicismo. Viene riclassificato un po' quello che è l'autismo e viene inserito all'interno dello spettro autistico. A me piace la parola spettro, in realtà uscendo un po' dal tecnicismo puro, perché dà il senso di quanto sia ampio il ventaglio di possibilità. Vuol dire quanto le persone siano sì inseribili in una categoria ben fissa,
giusto.
Ok, ma quanto in realtà siano diverse tra loro, proprio perché parliamo di funzionamento. Cioè non è che una persona autistica funziona per forza solo e soltanto così. Magari una persona autistica piacciono tantissimo le olive e vorrebbe mangiare solo olive tutto il giorno, e a un'altra persona autistica le olive fanno schifo. Quindi ci sono delle caratteristiche comuni, sicuramente, che portano ad avere poi una diagnosi, ma poi ho davanti una persona e una persona ha caratteristiche totalmente differenti proprio perché è cresciuta in un ambiente diverso, ha degli interessi diversi, vorrebbe fare qualcosa di diverso dall'altra persona, ha delle risorse che l'altra persona potrebbe non avere, quindi mi piace la parola spettro per questo, perché dà il senso dell'ampiezza di ciò di cui stiamo parlando.
Mi piace la parola ventaglio, dottoressa.
Ventaglio, sì.
Io volevo chiedere questo invece, una domanda semplicissima, credo almeno. Io pensavo che fosse curabile il disturbo dello spettro autistico, ma mi sembra che sia solo gestibile.
Sì, esatto, addirittura le persone nello spettro con una che non hanno una disabilità intellettiva, quindi che hanno un cognitivo nella norma, dicono, vogliono che le persone dicano che loro sono nello spettro, che l'autismo è una parte di loro. È proprio un movimento che sta nascendo ultimamente. Non è una malattia curabile. Io posso gestire dei comportamenti, posso gestire delle difficoltà come modificando l'ambiente, modificando il modo in cui io mi relaziono, creando degli strumenti ad hoc, insegnando in parte alcune dinamiche rispetto alla vita quotidiana, utilizzando appunto degli strumenti che vengono strutturati sulla persona, sui suoi desideri e sul suo ambiente. Quindi non posso curare l'autismo perché è utopico, impossibile, perché è un funzionamento. Posso aiutare, posso supportare, posso mettermi accanto alla persona e dargli gli strumenti per cercare di gestire le difficoltà e per cercare di creare un ambiente intorno a lui che sia funzionale a vivere la sua vita e a gestire le sue difficoltà.
Stamattina, quando ci siamo incontrati, sì, ti ho parlato che una persona che ha un figlio che ha questo problema, questo disturbo dello spettro autistico, usa la PEP therapy.
Uh-huh. Sì, esatto.
È valida questa terapia. Chiamiamola non terapia, ma che ha una gestione della...
È una delle terapie non farmacologiche. Viene utilizzata in diversi ambiti in questo momento la PET therapy, dall'anziano in RSA spesso si trovano momenti di PET therapy, viene utilizzata col bambino, viene utilizzato con l'adulto. È un momento in cui, interessante, in cui la persona con disabilità che tendenzialmente viene accudita, perché nel 99,9% dei casi noi pensiamo alla persona con disabilità che viene accudita da un'altra persona o che viene guidata da un'altra persona. In questo momento è la persona con disabilità che si sperimenta in una relazione con l'animale che non giudica, per cui è la persona con disabilità, in difficoltà, la persona fragile in generale, che si prende cura di qualcuno, che non è una cosa da niente, perché noi siamo abituati a pensare a questa cosa, per una persona con disabilità che vive una vita nei servizi, per cui è qualcun altro che magari decide in parte per lui, o comunque lo supporta, è lui che ha in mano la relazione, la persona che ha in mano la relazione, e si trova a relazionarsi con una persona, non con un animale, quindi non con una persona che potrebbe giudicare, è tutto un altro tipo di livello, ci sono degli studi, ci sono persone formate che effettuano questo tipo di terapia, è sicuramente interessante e funzionale per alcune persone, sì, assolutamente.
Dottoressa, abbiamo parlato, accennato ai disturbi, alle compromissioni, ai modelli che sono severi, variabili, anche personali, considerando la diversità di uno dall'altro, no? Abbiamo parlato anche di come riconoscerlo, accennato. Io le volevo, la mia domanda è questa: di cosa ha bisogno la persona con una diagnosi di spettro autistico? Cioè, sono persone particolari che hanno sensibilità completamente diverse rispetto alle nostre.
Allora, cosa ha bisogno in generale è una domanda un po' complessa, a cui forse nessuno potrà mai dare una vera e propria risposta. Sicuramente ci sono alcuni accorgimenti che possono essere abbastanza generalizzabili. Pensiamo alla difficoltà nella relazione che potrebbe avere la persona con autismo, per cui la difficoltà a relazionarsi in un primo momento con una persona sconosciuta, quindi magari la mediazione di un'altra persona può essere utile. Sicuramente ci sono luoghi che non sono adeguati, in parte, a una persona con autismo, quindi se penso a un centro commerciale, la confusione. Pensiamo adesso alle luci di Natale, sono bellissime, potrebbero creare un grande disagio in realtà in questo momento, perché sono delle sovrastimolazioni importanti, per noi sono momenti bellissimi della vita, potrebbero creare difficoltà. Andare a mangiare la pizza in un ristorante può essere difficilissimo, perché se non sono seduto nel posto corretto potrei continuare a girarmi per vedere chi ho dietro di me, per avere sotto controllo la situazione, perché non sapere cosa accade dietro di me mi crea del malessere.
Perfetto, è questo che volevo sentire.
Ci possiamo fermare un attimo?
Ci fermiamo.
Sentiamo una canzone che tu hai scelto, cara dottoressa, e che tutti stiano lì e telefonino se riescono. Grazie.
Un po' la colla, io ti prego non lo fare, poi mi
stiamo intervistando io e Giorgio la dottoressa Martina Di Fonzo, educatrice sanitaria, e stiamo parlando di autismo persona sconosciuta. Dottoressa, quando si parla di autismo è quasi sottinteso che si stia parlando di un bambino o di un ragazzo fino a una certa età. E questi bambini possono contare sempre su una rete di sostegno come la famiglia, la scuola, gli insegnanti di sostegno. Quando una persona diventa adulta, sembra che il sistema l'abbandoni e tutto il carico diventa un affare di famiglia. Cosa fanno i bambini autistici una volta adulti?
Allora, sicuramente, appunto, come lei ha detto, intorno al bambino con autismo ruota una rete di professionisti e di supporti che è infinita tante volte. Non è mai abbastanza, perché sicuramente si può sempre far meglio, ma c'è un grande supporto, ci sono tanti professionisti che ruotano, la logopedista, il TNPE.
Ah, c'è una chiamata, quindi ti devo fermare. Sì, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desidererei porgere una domanda sulla problematica del paziente autistico. Io vanto un'esperienza sui comportamenti educazionali, nel senso che il bambino di un mio amico, che è un vicino di casa, quando arriva nel pianerottolo tende a suonare tutti i campanelli. E allora l'atteggiamento del genitore è quello di richiamare, rimproverare, e il bambino si attorciglia attorno ai genitori. Poi un giorno mi trovo ad essere presente e allora il mio atteggiamento è stato quello di affettuosità, di ringraziamento, eccetera. Ho visto che il bambino si è trasformato, allora da paziente chiuso diventa un paziente disponibile. Mi chiedo, spesso c'è un errore comportamentale da parte del genitore nell'affrontare, diciamo, questa turbativa comportamentale?
Allora, grazie per la domanda. Diciamo che quando si lavora con persone con disabilità in generale si procede per tentativi ed errori, io dico. Per cui non c'è la risposta corretta sempre per ogni cosa, si può procedere per tentativi ed errori in base a quello che la teoria ci dice. Mi azzardo a dire, potrebbe essere una routine del bambino, per cui al bambino piace sentire il suono dei campanelli, un intervento che potrebbe essere quello di spiegare attraverso la scrittura, attraverso immagini, che nelle case ci sono delle persone, suonare il campanello può infastidire le persone, puoi suonare il campanello di un vicino solo. Quindi si scende a compromesso, do una regola ben stabilita e potrebbe essere utile per andare a lavorare su questo comportamento. Non è solo l'atteggiamento amorevole o meno amorevole, più normativo, che può cambiare, anche perché, dal mio modesto parere, potrebbe essere una soluzione limitata. Quando io dico supporto è ti do uno strumento per riuscire a gestire questo tuo interesse, questo è un interesse del bambino, e far sì che non infici troppo nella tua quotidianità. Perché se tu suoni il campanello tutte le volte che rientri a casa, la mamma ti sgrida e poi tu hai un comportamento problema, quindi non so, mi lancio per terra, urlo, picchio, non sto vivendo bene la quotidianità, non la stanno vivendo bene le famiglie. Dall'altra parte, nella vita non si può sempre fare quello che si vuole, quindi se c'è il vicino che sta dormendo non posso suonare il campanello e dirti sempre sì che bravo che hai suonato il campanello. Si può arrivare a un compromesso, diciamo. Poi magari può funzionare questo tipo di soluzione, può non funzionare, può funzionare una volta l'essere amorevole, può funzionare una volta l'essere normativo. Sicuramente un professionista può dare una soluzione analizzando quella che è la situazione, provare a cercare una soluzione che faccia bene al bambino, che faccia bene al genitore, perché sicuramente vivere 24 ore su 24 con un bambino autistico non è facile e si fa presto a parlare, a dare una soluzione tante volte, ma poi chi tutti i giorni 24 ore su 24 vive col bambino è magari il genitore che è anche andato al lavoro e che non può pensare sempre che risposta corretta dare. Quindi lo strumento del professionista può essere utile in questo caso, ecco.
Grazie a lei
per la sua domanda. Prego.
Grazie.
Stavamo parlando di questa, che il bambino ha delle insegnanti di sostegno, la famiglia, la scuola. Quando si diventa adulti, poi?
Quando si diventa adulti, fino ai 18 anni c'è un grande supporto, poi a 18 anni divento grande. Divento grande e spesso la qualità dei servizi che esistono per il bambino non è altrettanto, la qualità e la quantità di servizi e di opzioni che posso garantire alla persona con autismo che ho quando ho il bambino non esiste in questo momento sull'adulto, ma perché forse non ci si è mai interessati così tanto, forse spaventa avere relazionarsi con una persona adulta, perché non è facile. Il bambino è più semplice relazionarsi con un bambino per quanto sia abbia delle difficoltà. Delle volte relazionarsi e rispecchiarsi con una persona che ha magari 2-3 anni meno di noi o comunque adulto ha delle difficoltà più complesso. Sicuramente gli studi sui bambini sono più ampi, sull'adulto meno. Quindi che opzioni ho quando divento grande? Finisco tendenzialmente le scuole, se sto facendo le scuole, perché a 18 anni magari sto ancora finendo i 5 anni, poi dipende cosa ho fatto prima. E poi che opzioni ho? La migliore delle ipotesi per tutti è: inizio un inserimento lavorativo? Sì, a quali condizioni? Quindi esiste un educatore che mi può supportare nell'inserimento lavorativo? Esistono delle strutture che mi possono ospitare? L'esempio del bambino del campanello di prima può essere riportato all'interno di un inserimento lavorativo, no? Magari faccio fatica a relazionarmi con i miei colleghi di lavoro perché mi parlano in maniera veloce, parlano in maniera non concreta. Una delle caratteristiche che potrebbe appunto esserci, che potrebbe caratterizzare una delle persone con autismo, è: non capisco l'ironia. Quindi sono nel contesto di lavoro, mi fanno una battuta e se tutto va in porto domani siamo in ferie. Perché la barca deve arrivare in porto? Cosa c'entra con le mie ferie? Oppure lo stipendio dove arriva? Non arriva in contanti. Lo stipendio arriva su un conto corrente. Il conto corrente non è tangibile, cioè non lo posso toccare. Ma allora dove sono i miei soldi? Io lavoro e dove arrivano i miei soldi? Sono piccole cose e in realtà a questo livello stiamo già parlando di una compromissione che non è così alta. Però sono comunque piccole cose che noi diamo per scontate, no? E lo stipendio arriva sul conto corrente, punto. Non deve neanche spiegarmelo nessuno. È routine per noi. Per una persona con autismo potrebbe essere una cosa difficilissima da comprendere. E magari sto lavorando benissimo in catena di montaggio perché l'educatore mi ha spiegato molto bene nell'affiancamento che io devo impacchettare bene tutti i miei pacchi, chiudendo prima a destra, poi a sinistra, poi davanti, poi dietro e poi infiocchettare. Perché su quello sono molto bravo, ma poi faccio fatica a fare altro. Quindi l'inserimento lavorativo non è solo ti insegno un lavoro, ma ti insegno a stare all'interno di una socialità. Ti devo aiutare a stare in questa socialità. E per sbaglio mi arriva un pacco rotto. Cavoli, è fuori dalla mia routine. Devo aver imparato a gestire la frustrazione o il fatto che le cose non vadano sempre come penso che vadano. Perché un'altra problematica che potrebbe nascere è la routine. Cioè le cose devono andare così per una persona con autismo. Se esco da quella routine c'è un problema per me. Poi per alcuni a un livello base, per altri succede, a me succede nel mio contesto lavorativo se c'è un cambio turno. Per X motivi il collega non riesce ad arrivare in turno, arriva un'altra persona. È un momento estremamente delicato. Potrebbe essere una cosa banale, per noi è gestibilissima. Ma io devo sedermi con la persona e dirgli: ascolta, ti devo dire una cosa. Guarda che oggi Tizio non può venire in turno perché ha mal di gola. Poi in questo periodo Covid non ne parliamo. Cosa è successo? Perché ha mal di gola, quindi verrà Genoveffa. Allora dobbiamo scriverlo che non c'è tizio e verrà Genoveffa. E lo scriviamo da tutte le parti. È chiaro? Ok? Cioè, tutto un lavoro di fino, poi soprattutto nell'adulto, in queste cose quotidiane, che varia tanto da persona, ma che è complesso da questo punto di vista.
Quindi è una vita vissuta, bello. Cioè, sono esempi veramente importanti. Io volevo riproporre due frasi che si collegano una con l'altra. Una è: per non lasciare indietro nessuno, una frase che ha avuto un successo notevole al Congresso Mondiale dell'Autismo. E l'altra è: fare per essere aiutati. Cioè, qui introduciamo la figura non solo della scuola, ma anche dei genitori. Qual è la funzione scuola, educatori sanitari, genitori? Praticamente è quella che lei ha elencato fino adesso. Però mi piacerebbe chiarire queste frasi, che sono frasi fondamentali per un bambino o per un adulto che è in queste condizioni, dottoressa.
Allora, partire dal per non lasciare indietro nessuno, che è bellissimo e per, secondo me, si collega molto alla Convenzione dei diritti per le persone con disabilità dell'ONU. Per non lasciare indietro nessuno, perché c'è chi parte svantaggiato, oggettivamente.
Sì.
È inutile nasconderlo, si parte con uno svantaggio, ma l'obiettivo non solo del professionista, ma se dobbiamo parlare veramente su ampio spettro della società, è non lasciare indietro nessuno, che vuol dire che devo dare a chi parte con un piccolo svantaggio, piccolo, grande, medio svantaggio, la possibilità di raggiungere anche chi è partito senza svantaggio. Poi, si riuscirà sempre? Al 100% probabilmente no, ma l'obiettivo deve essere quello. Cioè l'obiettivo con cui io professionista, ma la società in generale, perché senza la società non andremmo da nessuna parte, è proprio quello, è che il contesto micro, cioè il professionista che è intorno alla persona, e il macro, quindi la società in generale, lavorino perché i diritti che ho io come persona, che abbiamo noi come persone, siano gli stessi diritti che hanno anche le persone con disabilità in generale. Come? Dando tutti i supporti possibili. Per non lasciare indietro nessuno, adesso rapidissima digressione, se io penso a una persona con disabilità neuromotoria, quindi in carrozzina, e penso come fa a avere i miei stessi diritti, anche lì devo lavorare perché non rimanga indietro nessuno. Perché la persona magari possa scegliere se mangiare il frullato alla mela o la pera, se riesce. Sembra una cavolata, non è una cavolata, è la base del lavoro educativo. Non lasciare indietro nessuno, fin dove puoi arrivare tu, ti faccio fare, ti faccio autodeterminare, ti faccio scegliere. Faccio sì che tu sia adulto e che tu possa mettere in campo tutte le tue potenzialità. Dove non arrivi ti supporto per far sì che tu possa metterne in campo altre e vediamo dove riusciamo ad arrivare, ma deve essere il più in là possibile. E quindi è sicuramente una frase su cui si potrebbe fare un trattato, credo.
E... ma, effettivamente lei come educatrice o anche il centro, diciamo, che accoglie questi bambini ha questi obiettivi,
sì.
Diciamo, mette in campo delle iniziative che sono queste, quelle che lei ricorda e quelle che voi enfatizzate ancora di più, perché siete persone capaci. Quindi l'obiettivo finale, come lei diceva prima, è l'inserimento nel lavoro.
È una vita adulta. Io sono adulto perché l'uomo... Allora, l'inserimento lavorativo è particolarmente importante secondo me, perché se io penso a una mia vita senza lavoro, penso a una mia vita a cui manca un pezzo. Non è solo nella disabilità, ma qual è la prima cosa che si cerca di fare in generale per le persone con fragilità? Un inserimento lavorativo. Perché? Perché l'Italia è una nazione fondata sul lavoro, anche banalmente.
Certo.
Cioè l'uomo si fonda anche in quello. Cioè io ho un ruolo. L'inserimento lavorativo è, come dice il signor Carlo Lepri, che è un grande psicologo pedagogista, il ruolo che ho nella società. Io sono una persona nel momento in cui ricopro un ruolo all'interno della società. Cioè io sono qualcuno perché ho il mio posto nel mondo. L'inserimento lavorativo è quello. Non sono una persona che sta sul divano tutto il tempo a far nulla, ma sono, e questo vale per il bambino, ma come e a maggior ragione con l'adulto, non sono una persona che sta sul divano tutto il giorno a cantare la canzoncina, a suonare l'ukulele, ma sono una persona che ha un ruolo ben specifico nel mondo. Ma perché è lo stesso obiettivo che vogliamo raggiungere noi persone, tra virgolette, normali? Per cui per questo è così importante l'inserimento lavorativo, perché è la cosa più lampante che mi fa dire io ho il mio posto nel mondo, quindi io sono una persona che ha il suo posto nel mondo, che ha il suo ruolo. Poi che l'inserimento lavorativo sia che vendo al mercatino quello che io faccio nell'attività di laboratorio creativo, perché...
C'è una telefonata, c'è una... No, assolutamente, non c'è la telefonata. No.
Però anche il mercatino di Natale.
Sì, che... ok. Prego, prego, prego.
Il mercatino di Natale che io faccio, dove vendo l'oggettino che io ho creato nel mio laboratorio creativo in questi mesi, è un inserimento lavorativo tirato un po' per i capelli, ma io ho un mio ruolo nella società in quel momento. Io vengo e ti vendo una cosa che ho fatto io.
Ne parliamo dopo di questo, anche perché io e la, abbiamo visto il tortellone. Ne parliamo. Adesso facciamo la, sentiamo la seconda canzone che hai scelto. Vabbè.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari, oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria, e non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo, lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare, per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Dottoressa Martina D'Ifonso, vi ricordo, educatrice sanitaria, e stiamo parlando dell'autismo, persona sconosciuta. Io dico che il lavoro per una persona autistica credo sia importantissimo, come hai detto tu, perché credo possa aiutare il paziente a relazionarsi meglio con il prossimo. Ho letto, e anche Giorgio diceva prima di un'altra, il tortellone, che ha lo scopo di avviare percorsi di formazione, eccetera, eccetera. Ma c'è qualcosa qui nella regione Lombardia o nella provincia di Varese che possa, che è stato un po' il vostro aiuto, ecco?
Allora, sicuramente in questo momento la realtà forse più importante, più famosa, più conosciuta è quella di Pizza Hut, ma proprio per la novità che ha portato, quella di dare un vero e proprio contratto lavorativo alle persone, un contratto a tempo indeterminato, oltretutto dopo un periodo di tirocinio iniziale. Quindi sicuramente è in questo momento forse l'esempio più famoso, più conosciuto, più diffuso. È un esempio bellissimo, innovativo, che ha portato appunto novità in quello che è il mondo dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sicuramente non è l'unica realtà che potrà esistere, perché non tutte le persone con autismo possono gestire questo tipo di inserimento lavorativo. Oltretutto, il lavoro che è stato fatto da Pizza Hut è bellissimo perché ha creato un ambiente a misura di persona autistica, quindi le pareti insonorizzate, le luci che non creano ombre, il telefono che non c'è, tutta una strutturazione dei tavoli fatta in un certo modo. Quindi l'ambiente che è stato creato non è quello di una pizzeria qualsiasi, è stato ben studiato. Sicuramente ci sono alcune persone con autismo che hanno delle compromissioni talmente tanto elevate per cui sarebbe utopico pensare di mandarle all'interno di questo contesto. A questo punto si può fare quello di cui parlavamo prima, cioè l'inserimento lavorativo può essere declinato in altro modo. Il tuo ruolo nel mondo lo puoi trovare anche in altro modo, quindi riesco a gestire un lavoro di un'ora in un determinato posto, magari da solo, perché sta nella confusione e non riesco a farlo, oppure è il laboratorio che faccio nella comunità, nel centro, quello che è. Sicuramente ci sono talmente tanti livelli che sarebbe anche impossibile ridurli poi.
Quindi, dottoressa, lei abbina il lavoro alla dignità per ragazzi autistici, e io leggo: i ragazzi con autismo sanno leggere lo stress e anche sotto stress lavorano e fanno impresa. Cioè, questa è una frase estremamente importante da portare avanti, proprio perché si migliora la situazione del ragazzo. Ma la domanda è questa che mi viene in mente adesso: nell'ambito di queste officine, di queste pizza out, eccetera, ci sono anche i corsi di formazione?
Allora, sì. Poi dipende dalla realtà. Pizza Hut, ad esempio, ne parlo perché ci sono appena stata e mi sono informata, fa appunto un tirocinio iniziale, una formazione per poi arrivare al vero e proprio inserimento, quindi al contratto a tempo indeterminato. Sicuramente il 99,9% degli inserimenti vengono effettuati con un educatore che affianca, quindi che affianca la persona nel contesto, crea e struttura il supporto di cui la persona ha bisogno e a quel punto poi piano piano lascia andare, se è possibile. E questa è, ci tengo a sottolinearlo, una fetta di persone che può affrontare questo tipo di percorso. Poi c'è una fetta di persone che ha una compromissione appunto un po' più complessa, per cui un inserimento di quel tipo non può essere valutato ma dall'intera equipe, e allora è lì l'equipe, lì è ancora più complesso forse. Come faccio a darti dignità senza un vero e proprio lavoro come noi l'immaginiamo? Perché nel momento in cui ti faccio aprire e gestire un ristorante ti sto dando un'estrema dignità, ma nel momento in cui non ce la possiamo fare neanche con i supporti, io devo riuscire a garantirti la stessa dignità trovando un'alternativa, ed è ancora più complesso perché devo andare a pensare al di fuori degli schemi. Devo riuscire a trovare un'alternativa che ti permetta di avere dignità e di sentirti adulto, di farti vedere dalla società come persona adulta, ma che non sia esattamente quello che tutti ci immaginiamo come lavoro.
Ma dottoressa, il paziente, la persona autistica capisce lo sforzo che fate voi nei loro confronti?
Dipende. Nel senso che dipende dal grado di compromissione. Sicuramente in parte sì, in parte probabilmente magari no, ma fa niente, sinceramente. Nel senso che non è il mio obiettivo come professionista, e credo di parlare a nome di tutti, non è il sentirmi dire grazie per quello che fai, perché troverebbe il tempo che trova. Il veder star bene la persona per me è già tanto, cioè rendermi conto che una cosa che prima creava malessere adesso non lo crea più perché ti ho dato gli strumenti, va bene, grazie.
Quindi è molto soddisfatta, insomma.
Sì.
Posso chiedergli una cosa? Mancano 3 minuti, mi dice il Vladimir. La legge del dopo di noi, no? Io ho un problema in famiglia. I genitori con gravi disabilità, che hanno dei bambini con gravi disabilità, hanno paura che una volta morti loro, sì, oppure sì, diventano troppo anziani, e pensano, possono, hanno paura che il loro familiare possa essere abbandonato. Esiste una legge che possa assistere questi pazienti? E qual è la presa in carico da parte dei servizi?
Esiste appunto la famosa legge del dopo di noi, che si chiama proprio così, che nasce appunto nel momento in cui ci si rende conto che le persone con disabilità vivono poi più a lungo dei genitori, cosa che prima non succedeva. Tendenzialmente prima moriva, è brutto da dire, ma il figlio, e poi i genitori. Quindi il genitore riusciva a accompagnare il figlio fino alla fine della sua vita. Adesso si è invertita un po' la situazione, perché le cure mediche sono aumentate, i supporti sono aumentati. Quindi cosa si fa? Esistono dei bandi, esistono dei sovvenzionamenti, per cui io accompagno la famiglia, la persona, a una vita adulta indipendente dai genitori, in modo che quando il genitore non potrà più prendersi cura della persona in toto, ci sarà una rete, un servizio, la comunità, la residenza, l'appartamento protetto, il servizio in generale, che si sta già prendendo carico della persona, lo sta già supportando, per cui non sarà un salto nel vuoto, ma si è già preparata la strada, siamo già pronti a quello.
Dottoressa, io devo fare una domanda importante, ma su tutte cose che lei già le ha detto, cioè che ruolo gioca, quanto è importante l'adolescenza, questo momento chiave per la crescita?
L'adolescenza è uno dei momenti cardine fondamentale per la vita di chiunque, e perché nell'adolescenza ci formiamo, perché nell'adolescenza iniziamo a staccarci dalla figura bambina e fanciullesca legata al genitore, iniziamo a essere indipendenti, iniziamo a essere nel mondo. Ma è importante per tutti, lo può essere a maggior ragione per una persona con autismo, ma anche perché si possono creare delle dinamiche emotive di relazioni che possono creare più di difficoltà di gestione, quindi il mio corpo cambia, le sensazioni che provo cambiano, l'emotività che provo sta cambiando, il contesto intorno a me cambia, magari noto le differenze tra me e i miei coetanei, può succedere, questo crea malessere, questo potrebbe creare pulsioni, questo potrebbe creare più comportamenti problema e quindi più momenti di malessere da gestire, quindi sicuramente è un momento cardine che va supportato a maggior ragione.
Giorgio, bravissima, dobbiamo chiudere.
Bravissima, dottoressa.
Giorgio, sei tu che devi chiudere, come sempre, forza.
Okay. Io mi congratulo con la dottoressa, perché effettivamente ha reso un argomento difficile, perché l'argomento è difficile, in un argomento, diciamo, capibile, anche da chi è al di fuori da questi problemi, e soprattutto da chi ha il problema, perché è la persona, il genitore, che ha un problema del genere, in base a quello che ha detto, capisce la situazione. Grazie, dottoressa.
Giorgio,
grazie.
Abbiamo scelto la persona giusta. Sì. È la persona che vive accanto a questi, chiamiamole queste persone, E grazie ancora.
Grazie,
e naturalmente possiamo andare avanti nel discorso più avanti.
Assolutamente.
Okay. Arrivederci.
Grazie.